Comincio con una domanda retorica. Perché occuparci oggi di due autori, Ricardo e Marx, che sono morti rispettivamente 180 e 130 anni fa? La risposta è molto semplice, perché le loro opere sono dei classici, nel senso in cui Italo Calvino definisce i classici, e cioè un classico è un'opera che provoca incessantemente un pulviscolo di discorsi critici su di sé, ma continuamente se li scrolla di dosso. Le opere di Ricardo e di Marx sono in questo senso dei classici. L'altra ragione, molto più importante, è che le opere sia di Ricardo che di Marx sono di fatto una critica ante litteram della teoria oggi dominante. La teoria economica è poco nota, non è entrata nella cultura generale, viene pensata come scienza noiosa e triste. Tuttavia l'economia è una cosa importante per le nostre vite e dunque anche le teorie economiche sono importanti. La teoria dominante è la teoria neoclassica, dominante intendo nelle università e nei governi. La teoria neoclassica nasce verso la fine dell'Ottocento come reazione all'economia politica classica e soprattutto come critica di Marx e rovescia il paradigma sul quale si fonda appunto l'economia politica classica. Abbandona l'idea di classi sociali e mette al centro invece un inesistente, per fortuna, homo economicus, il quale sarebbe dotato di conoscenza perfetta, di razionalità illimitata, cosicché nel sistema economico non ci sarebbero mai crisi e soprattutto ognuno verrebbe remunerato, retribuito, si approprierebbe di una quota del prodotto sociale in proporzione al contributo che a questo prodotto quell'individuo ha dato. Quindi vivremmo, secondo questa teoria, in un mondo di armonia distributiva, in un mondo senza crisi, a meno che non intervengano fattori estranei, e senza crisi. Naturalmente è un mondo nel quale piacerebbe a tutti noi vivere, ma il mondo reale non è così. La conseguenza di politica economica di una teoria così fatta è molto semplice, è la filosofia e la pratica del laissez-faire, del lasciar fare ai mercati. Se si leggono i giornali sembra che i mercati esistano come enti che deliberano le nostre sorti. In realtà le cose naturalmente non sono così semplici. Mi piace ricordare l'origine del motto laissez-faire. Risale a una conversazione fra Colbert e un mercante, il mercante Legendre. Colbert chiede al mercante: ma cosa potremmo fare per aiutarvi? E il mercante rispose: nul laissez-faire, lasciate fare a noi. Che significa naturalmente che anche il laissez-faire è di parte. Come mai questa teoria sia riuscita a diventare dominante è una questione di sociologia della scienza molto complessa e alla quale è difficile dare una risposta precisa, ma è notevole, ripeto, che oggi tutto il mondo occidentale sia dominato di fatto da questa teoria, dalla teoria del laissez-faire, il che vuol dire per esempio niente intervento dello Stato, lasciare lo spazio massimo possibile all'azione dei singoli agenti, posto che vivremmo, ripeto, in un mondo di certezza, in un mondo senza crisi e in un mondo in cui a ognuno viene dato ciò che gli spetta. Bisogna dire però che a fianco della teoria dominante, la teoria neoclassica, ripeto, coesistono altre teorie che hanno posizioni minoritarie nell'Accademia e nei governi, ma che di fatto funzionano o potrebbero funzionare come critica di tale teoria. Due degli autori sono quelli che ho nominato prima, Ricardo e Marx, che predicano contro la teoria neoclassica prima che la teoria neoclassica nascesse. Poi due grandi autori del Novecento, Keynes, John Maynard Keynes e Schraff. Prese insieme, queste critiche dimostrano che la teoria neoclassica non è realistica, cioè parte da postulati irrealistici, e addirittura contiene dei gravi errori logico-formali che avrebbero portato in altre discipline all'abbandono di questa teoria. Ripeto, perché mai questa teoria non sia abbandonata è un problema di grande interesse. Credo perciò che sia opportuno rivolgersi a questi quattro autori e, nella chiacchierata di oggi, ai due che ho nominato, e cioè a Ricardo e a Marx. L'economia come scienza è una, ammesso che sia una scienza naturalmente, è una disciplina che nasce soltanto verso la fine del Settecento, in Francia e in Inghilterra. Prima naturalmente si trovano proposizioni che oggi diremmo essere economiche anche in altre discipline, la filosofia, la storia, la morale e via dicendo. L'economia politica si costituisce come disciplina autonoma in stretta coincidenza con l'avvento del modo capitalistico di produzione. Prima non c'era un oggetto per una disciplina a parte, autonoma. Con il capitalismo ciò avviene. Si costituisce un nuovo oggetto e nasce una nuova disciplina. Che cosa distingue il capitalismo dai modi di produzione precedenti? Ci sono parecchie cose, naturalmente, rispetto per esempio all'ordine feudale, e cioè che mentre nell'ordine feudale quanto avviene nella sfera dell'economico è il risultato delle decisioni del principe, con l'avvento del modo capitalistico di produzione, in particolare del capitalismo industriale, il momento economico nel processo capitalistico di produzione è fine a se stesso. Con questo si vuol dire una cosa molto semplice. Secondo tutti noi, l'economia dovrebbe provvedere a soddisfare i nostri bisogni, e questo è quello che ci racconta la pubblicità. Tuttavia, ciò che viene prodotto e portato sul mercato non viene prodotto e portato sul mercato per soddisfare i bisogni dei consumatori, ma viene prodotto e portato sul mercato al fine di produrre un profitto, il quale eventualmente sarà reinvestito in vista della riproduzione del sistema stesso. Quindi il sistema economico acquisisce una sua centralità e autonomia. Il processo economico è un processo, si usa dire, circolare, cioè non ha un obiettivo e una fine fuori di se stesso, ma il suo obiettivo è quello della produzione di un profitto e la riproduzione del sistema. Dicevo che l'economia politica classica si costituisce verso la fine del Settecento con Petty, con Quesnay in Francia, con Smith e con Ricardo. Ricardo è l'ultimo e per certi versi massimo esponente dell'economia politica classica. Ogni grande teoria economica ha una sua parte che si intitola la teoria del valore, cioè là dove ci si interroga su che cosa conferisca valore alle merci prodotte. Una caratteristica centrale dell'economia politica classica e poi di Marx sta una teoria del valore lavoro. E cioè le merci hanno una certa quantità di lavoro in esse incorporata, il tempo di lavoro che è stato necessario per produrle sostanzialmente, e il loro valore dipende da questa quantità di lavoro. Dunque anche i prezzi dovrebbero dipendere dalla quantità di lavoro che vi è incorporata. La teoria neoclassica abbandona questa prospettiva, l'idea che sia il lavoro a conferire valore alle merci, e lo sostituirà con una teoria soggettiva del valore, e cioè con una teoria del valore utilità. Il valore di una merce dipende dalla valutazione che noi diamo a quella merce come atta o meno a soddisfare i nostri bisogni. Si capisce subito che mettere al centro della riflessione il lavoro rischia di portare a conclusioni con una forte dose di elemento politico, e così fu. E questa è anche una delle ragioni per le quali l'economia politica classica prima e la critica marxiana verranno abbandonate. Riccardo non nasce come economista, nasce come abilissimo speculatore in borsa, avendo imparato il mestiere dal padre. Era talmente abile che da relativamente giovane può abbandonare questa attività, ritirarsi in campagna, con una cesta piena di guinee d'oro, si direbbe, e la scoprire per la prima volta l'opera principale di Smith, e cioè La ricchezza delle nazioni. Riccardo si innamora di questa disciplina e decide di coltivarla con l'intenzione di rimediare a una lacuna dell'opera di Smith. L'opera principale di Smith si intitola Un'indagine sulla ricchezza delle nazioni. Riccardo dice: grazie a Smith ormai sappiamo tutto su che cosa determina la ricchezza delle nazioni, ma là c'è una lacuna, e cioè non ci viene spiegato come questa ricchezza si distribuisca tra le varie classi, sottolineo classi, della società, che è un problema ovviamente di una certa importanza, con l'idea consolatoria che il mercato provveda a distribuire con equità e in armonia il prodotto sociale fra i diversi componenti della società stessa. A Riccardo i conti non tornano, per così dire, e pensa che altro sia il modo in cui il prodotto sociale, per prodotto sociale intendo tutto ciò che viene prodotto in un dato arco di tempo, in una data collettività, il modo in cui il prodotto sociale viene distribuito fra le varie classi non è affatto dominato dall'armonia, non è affatto commisurato al contributo dei singoli agenti economici, ma è materia di conflitto. La conclusione alla quale arriverà Riccardo è una conclusione estremamente semplice, che anche un bambino condividerebbe, e cioè che se i profitti sono alti, i salari sono bassi e viceversa. Il che significa che tra profitto e salario c'è un conflitto e che l'esito distributivo dipenderà in maniera cruciale dai rapporti di forza fra le tre classi che compongono la società. Per Riccardo la società è costituita, ma prima di lui anche per Smith, da tre grandi classi. La classe dei rentier, dei proprietari terrieri, percettori della rendita. La classe dei lavoratori, costituita dai lavoratori, i quali percepiranno i salari. E la classe dei capitalisti, ai quali andrà il profitto. Prima classe, che ha un ruolo centrale in Riccardo. Quella dei rentier, ovvero dei proprietari terrieri. La rendita è la parte del prodotto sociale che va ai proprietari della terra. Se n'era già occupato Malthus, il quale però era arrivato ad una conclusione politicamente opposta a quella di Riccardo, e cioè che la classe dei rentier, classe di nulla facenti ben inteso, che semplicemente sono proprietari delle terre, era essenziale la loro esistenza per la sopravvivenza del sistema capitalistico. Il sistema capitalistico è talmente produttivo che senza la classe improduttiva dei proprietari terrieri la domanda non sarebbe sufficiente a sostenere l'offerta delle merci prodotte. Riccardo ha una posizione diametralmente opposta rispetto a questa e pensa che la rendita sia nociva alla riproduzione del sistema, poiché costituisce, per Riccardo, una sottrazione al prodotto sociale. In effetti la rendita dipende esclusivamente da due fattori: dalla proprietà della terra, e come sappiamo i filosofi del diritto si sono occupati ampiamente del terribile diritto di proprietà, primo fattore, cioè la proprietà privata della terra, e secondo, il fatto che la terra, con il che si intendono le risorse naturali in generale, ha una produttività decrescente, che vuol dire semplicemente che se metto a coltura una seconda terra e poi una terza e poi una quarta, ciascuna di queste terre via via messe a coltura produrrà meno della precedente. Allora proviamo a chiederci come si determina la rendita. La dobbiamo determinare per prima, proprio perché è una sottrazione dal prodotto sociale. I capitalisti si disputeranno le terre più fertili, come è ovvio, perché sperano di potersi appropriare del prodotto delle terre più fertili, ma se tutto ciò procede regolarmente, cioè si mette una coltura via via nuove terre, finirà che i capitalisti saranno disposti a pagare una rendita pari alla differenza fra la produttività della terra più fertile e la produttività della terra meno fertile. Abbiamo così determinato la rendita, ripeto brevemente, la rendita dipende dal fatto che le terre sono di proprietà privata e che queste terre hanno diversa fertilità. I capitalisti cercheranno di procurarsi le terre più fertili, ma per fare questo dovranno offrire un prezzo via via più alto per quelle terre, così che alla fine i proprietari terrieri potranno appropriarsi, legittimamente secondo le leggi vigenti, allora e oggi, della differenza fra il prodotto totale e quello che sarebbe prodotto se tutte le terre fossero di fertilità pari a quella della terra meno fertile. Dico subito, anche se non tratterò esplicitamente l'argomento, che un ragionamento di questo genere sembra confinato a un mondo in cui la produzione è prevalentemente produzione agricola. Così era nella Francia del Settecento e in parte ancora nell'Inghilterra primi dell'Ottocento. No, non è così, perché esattamente lo stesso ragionamento può essere oggi riferito alla finanza. Cioè la finanza ha oggi una posizione nella società del tutto analoga a quella che aveva la terra nell'Inghilterra dell'Ottocento. E perciò anche alla finanza si potrebbe applicare il ragionamento e il giudizio di Ricardo sul fatto che si tratta di una sottrazione dal prodotto sociale che complica, impedisce o arresta il processo di riproduzione. Comunque, una volta determinata la rendita, si tratta di ragionare sul modo in cui il prodotto che rimane, il prodotto netto, si distribuisce fra le due altre classi, lavoratori e capitalisti. Credo che converremo che questo è un problema centrale, ci interessa sapere come avviene la spartizione del prodotto sociale. Il ragionamento di Ricardo è questo, qui con un tratto in comune con gli altri economisti classici e poi con Marx, e cioè il salario, il compenso per i lavoratori, il salario unitario, il saggio di salario, è costantemente mantenuto al suo livello naturale, dove per livello naturale del salario si intende quanto occorre in una data circostanza storica per la riproduzione della forza lavoro. Riccardo non ci dà una spiegazione dell'origine del profitto. A questo provvederà Marx. Per Riccardo molto semplicemente il profitto è quanto rimane del prodotto una volta pagata la rendita e una volta pagati i salari. Ha perciò natura residuale, che per certi versi è anche probabilmente la definizione che gli stessi capitalisti adottano, è quanto rimane nelle loro mani al termine del processo produttivo. Quello che ci interessa non è tanto il livello assoluto del salario o del profitto, ma piuttosto la relazione che intercorre fra salario e profitto. E di qui la conclusione di Ricardo, che anche un bambino troverebbe convincente, secondo la quale se i profitti sono alti, i salari sono bassi e viceversa. Dunque non esiste un ordine naturale che presiede alla distribuzione del prodotto netto. Tutto dipende in maniera cruciale dai rapporti di forza che intercorrono fra capitalisti e lavoratori. Ripeto anche, perché il punto è importante, che Ricardo non ci dà una spiegazione dell'origine del profitto. Ci dice soltanto che il profitto è quello che resta nelle mani dei capitalisti una volta pagata la rendita e una volta pagati i salari. Riccardo ha anche altri sviluppi della sua teoria di notevolissimo interesse. Uno riguarda gli effetti dell'introduzione delle macchine nel processo produttivo e la sua conclusione, molto interessante per la sua altissima onestà intellettuale di questo alto borghese ricco, la sua conclusione è che molto spesso l'introduzione delle macchine nuoce all'interesse delle classi lavoratrici e arriva a confessare che mentre in precedenza di ciò era convinto, che non nuocesse agli interessi delle classi lavoratrici, il suo ragionamento l'aveva condotto a sostenere che invece sì. L'altro sviluppo di grandissimo interesse riguarda le sorti del capitalismo. La conclusione di Ricardo è questa: siccome le risorse naturali sono soggette a produttività decrescente, e cioè lo sfruttamento da parte dell'uomo della natura ha dei limiti, e questi limiti faranno sì che a un certo punto tutto il prodotto netto dovrà essere destinato alla sussistenza dei lavoratori. A quel punto i profitti si azzererebbero e da quel momento in poi il sistema entrerebbe in quello che va sotto il nome di stato stazionario. E cioè il capitalismo non è destinato alla fine, alla metamorfosi in altro ordinamento, ma semplicemente raggiunto quel limite in cui lo sfruttamento delle risorse naturali non può essere ulteriormente forzato, si riprodurrà in eterno, però a dimensioni immutate, è quello che va sotto il nome di stato stazionario. Accennavo prima al fatto che Marx si pone in una prospettiva insieme di svolgimento e di critica dell'economia politica classica. Il titolo vero dell'opera principale dal punto di vista economico di Marx, Il Capitale, è il sottotitolo, che è Critica dell'economia politica. Marx ha un'altissima stima di Ricardo. Marx notoriamente è durissimo con le persone che considera stupide o dei pugilatori a pagamento, ma nei confronti di un genio, quale indubbiamente era Ricardo, prova la massima ammirazione e ne rileva però i limiti. I limiti riguardano soprattutto due questioni fra le molte. Una, quale sia l'origine del profitto, che è una domanda interessante, evidentemente. E l'altra, come mai l'economia politica classica non consideri la normalità delle crisi nel sistema capitalistico e ancora quali siano le sorti del capitalismo stesso? L'impresa di Marx, fra i molti obiettivi che si dà, ha anche questi che ho appena indicato. Credo che il modo più semplice per introdurre la questione sia ricordare la recensione di un recensore anonimo della prima traduzione inglese del Capitale nell'84. Questo recensore anonimo, che magari era lo stesso Engels, scriveva sull'Ateneum nel 5 marzo dell'87 quanto segue: si rappresenti la giornata lavorativa con un segmento A, B, C, nel quale AB, il primo segmento, rappresenta il tempo necessario a un lavoratore per guadagnare quanto gli occorre per una vita sana. Allora BC, l'altro segmento, rappresenterà un plus lavoro, il cui valore va al capitalista. L'idea di Marx, interpolo a questa citazione, è questa: la giornata lavorativa è divisa in due parti. In una prima parte è come se il lavoratore lavorasse per produrre ciò che gli occorre per riprodurre la propria forza lavoro. Nella seconda parte, in dipendenza del contratto di lavoro che ha sottoscritto con il capitalista, presta un plus lavoro, del cui prodotto, che prende la forma di plus valore, si appropria legittimamente, perché è un patto tra pari sul mercato del lavoro, di cui si appropria il capitalista e prenderà la forma di plusvalore, e se quelle merci saranno vendute, ma su questo tornerò, darà luogo ad un profitto. Ripeto allora, il secondo segmento BC rappresenterà un plus-lavoro, il cui valore va al capitalista. Il lavoratore invece vorrebbe una giornata di lavoro normale, così che il segmento BC fosse una quantità che progressivamente si riduce. In questo caso, evidentemente, verrebbe meno il plus lavoro, verrebbe meno il plus valore e verrebbe meno lo sfruttamento capitalistico da parte dei capitalisti del lavoro. In tutto ciò, seguita il recensore anonimo, formulato in maniera semplificata, Sembra non ci sia niente di nuovo, ma quel che c'è di nuovo è lo stile tranchant con cui Marx irrobustisce le sue proposizioni, le deduzioni che ne trae dopo averle enunciate e la luce che proietta quando percorre i luoghi oscuri di un sistema economico di concorrenza sregolata, un sistema nel quale il lavoro è concepito come un fattore impersonale e sfruttato a vantaggio dello speculatore e del capitalista straricco, dei membri oziosi e parassiti della società. Ora, è ovvio, è noto, che al centro dell'opera e della riflessione marxiana sta il concetto di lavoro. Anche per Smith e per Ricardo il lavoro è una categoria centrale, ma commettono un errore, agli occhi di Marx perlomeno. Il lavoro è una categoria eterna dopo la cacciata dal paradiso terrestre e in generale si può dire che il lavoro è la principale attività materiale con la quale l'uomo si pone in rapporto con la natura. Pensate al caso più semplice, io raccolgo un frutto pendente, quello è un lavoro, ma in questo modo mi rapporto direttamente con la natura per trarne tutto ciò che mi occorre per la mia sopravvivenza. In realtà, nelle varie epoche storiche, il lavoro prende delle forme storicamente determinate. Nel caso dello schiavo il punto è molto semplice, lo schiavo è di proprietà del padrone, e dunque anche il suo lavoro. Nella società feudale gli schiavi non ci sono più, ma il signore comanda direttamente il servo, pensate alla corvée, è tenuto, perché altrimenti lo impiccano o lo frustano, è tenuto a prestare un certo numero di giornate coltivando i campi a favore del signore. Nel capitalismo ciò non è più vero, e non è più vero perché ci sono state due rivoluzioni. Una è la rivoluzione francese, che ha costituito tutti come uomini liberi. Nessuno può più comandare direttamente il lavoro altrui. E l'altra rivoluzione è la rivoluzione industriale, rispettivamente diciamo Francia ed Inghilterra. Prendendo insieme queste due rivoluzioni, la società, mettendo da parte ora la questione della rendita, si configura come polarizzata su due grandi classi sociali, la classe dei capitalisti e la classe dei lavoratori. Tutte e due sono costituite da uomini liberi, per la ragione che dicevo prima, e però a ciascuna delle due manca qualcosa. I capitalisti sono proprietari dei mezzi di produzione, ma non della forza lavoro, così come Marx la chiamerà, mentre i lavoratori sono proprietari soltanto della propria forza lavoro, che perciò sono costretti a vendere ai capitalisti. Di qui, sul mercato del lavoro, un contratto di lavoro con il quale il lavoratore si impegna a prestare una certa attività lavorativa e ciò dando luogo a quella divisione della giornata lavorativa nei due segmenti ai quali facevo cenno prima. La spiegazione di Marx è dunque questa circa l'origine del profitto. Per le ragioni appena dette, i lavoratori prestano un plus lavoro, questo plus lavoro dà luogo a un plus valore che si incorpora nelle merci prodotte, questo plus valore, se le merci sono vendute, darà luogo ad un profitto. Calco l'accento su quel se, perché non è affatto detto che le merci saranno vendute nei modi desiderati dai capitalisti, ma su questo tornerò quando parleremo delle crisi. Il punto centrale però, insisto, è questo. In Marx, da questo punto di vista, c'è una critica di alcune parti della teoria economica classica e dall'altra uno svolgimento con il duplice obiettivo di spiegare che il sistema capitalistico è una società in cui si dà la capacità di estrarre plus valore. E secondo, che la condizione normale del capitalismo non è l'equilibrio, come vorrebbe invece la teoria neoclassica, ma è la crisi. Avevo accennato prima al fatto che Nell'economia politica classica le crisi non trovavano una spiegazione in senso proprio. Naturalmente non erano così sciocchi da non sapere che le crisi si danno, ma così come nella teoria neoclassica, la spiegazione è una non spiegazione, e cioè si imputano le crisi a fatti esterni, a shock esterni. Un grandissimo economista neoclassico, Jevons, per esempio, pensava che le crisi dipendessero dalle macchie solari. La grande innovazione di Marx e dopo di lui di Keynes, due persone opposte quanto a schieramento politico. Keynes dirà di sé: la lotta di classe mi troverà dalla parte della borghesia colta. Però era persona di tale intelligenza da condividere, citandolo, un'idea, un principio fondamentale di Marx che riguarda il ruolo della moneta nel sistema capitalistico. Una delle prefazioni che Keynes aveva in animo di anteporre, di premettere alla teoria generale, cita espressamente questo passo di Marx, che qui ricordo a memoria. Ci sono due modi di guardare al ruolo della moneta nel processo economico. Questi due modi possono essere descritti brevemente in questa maniera. O pensiamo che il processo economico sia del tipo denaro, merce, denaro, oppure quello merce, denaro, merce. Queste due formulette vogliono dire una cosa tanto semplice quanto importante. Io posso concepire la moneta esclusivamente e soltanto come strumento di pagamento. Questo è quello che abbiamo in fondo in mente noi. E cioè, noi vendiamo la nostra forza lavoro, otteniamo in cambio del denaro e impieghiamo quel denaro per andare al mercato a comprare quanto ci serve. Quindi qui la moneta avrebbe soltanto una funzione strumentale e il punto di vista del consumatore è fondamentalmente di questo tipo. E per lunghe epoche, per lunghi periodi di storia, la moneta ebbe soltanto o principalmente questa funzione di strumento di pagamento. Con il capitalismo le cose cambiano in maniera determinante e il processo prende invece la forma denaro, merce, denaro. E l'idea di Marx e di Keynes è che i capitalisti anticipano una somma di denaro ai lavoratori, acquistandone la forza lavoro, in vista della trasformazione del denaro anticipato inizialmente in una somma maggiore di denaro, e cioè in vista della realizzazione di un profitto. Come mai la seconda somma possa essere maggiore della prima? L'abbiamo detto prima, si basa sull'idea di Marx del rapporto fra plus lavoro, plus valore, profitto. Quindi l'arcano del come mai una somma di denaro possa aumentare di valore e non nella maniera dello strozzino, ha una spiegazione in Marx. Questo fatto, questa centralità della moneta ha una serie di conseguenze di grandissima importanza e chi le svilupperà fino in fondo sarà appunto Keynes, ma anche in Marx questo ha un'importanza centrale e ce l'ha anche per il ruolo che la moneta ha o può avere nel caso delle crisi. Perché ci sono crisi nel sistema capitalistico? Anzi, perché la condizione normale del capitalismo è la crisi? Un grande economista inglese, anche se di altra origine, Caldor, Lord Nicky Caldor, diceva che il capitalismo è sempre in crisi ed è così. Se pensate alla storia economica dall'Ottocento al Novecento, compreso e massimamente in questo periodo, il capitalismo è sempre stato in crisi. C'è stato un breve periodo, come Marx stesso nota, fino al 1830, che è l'età d'oro, l'età dell'oro del capitalismo. Dopo il 1830 cominciano le crisi, comincia la lotta di classe, interviene intorno al 1870 la Grande Depressione, nel 29-30 la grande crisi, le crisi della fine del secolo passato e la grande crisi che stiamo vivendo ora. Come mai nel capitalismo la normalità è rappresentata dalla crisi? Per una serie di ragioni che Marx analizza con grande acutezza e profondità. Il primo punto da sottolineare è, forse poco noto, è che Marx è l'unico economista che dimostra come il capitalismo possa riprodursi senza crisi. Chi avrebbe mai detto ciò? Il massimo critico del capitalismo ci spiega che il capitalismo potrebbe riprodursi senza crisi sotto certe condizioni stringenti, tuttavia. E stringenti al punto che normalmente quelle condizioni non sono soddisfatte e il capitalismo entra in una qualche forma di crisi. Voi ricorderete che avevo detto che il plus valore si trasformerà in profitto se e soltanto se le merci prodotte vengono vendute. Banale, ma è ovviamente un punto importante che i commercianti in questo periodo conoscono molto bene. Se le merci non vengono vendute, il plus valore rimane incorporato nelle merci invendute. E dunque il sistema non si riproduce. Perché potrebbe avvenire ciò? Gli economisti classici e gli economisti neoclassici escludono che ciò avvenga perché credono in una cosa molto semplice. Tutte le merci prodotte saranno vendute perché tutti i redditi saranno spesi e di conseguenza le merci saranno acquistate o dai lavoratori o dai capitalisti o, aggiungiamolo, dai rentier. Ma ci può essere qualche ragione per non comperare le merci e per trattenere moneta in forma liquida? Questo di nuovo è un punto che spiegherà alla perfezione Keynes con la teoria della preferenza per la liquidità, ma già in Marx si trova la spiegazione con l'idea del tesoreggiamento. E cioè ci sono circostanze nelle quali il pessimismo che prevale induce gli agenti economici a non spendere il denaro di cui dispongono e a trattenerlo nella forma di tesoro, e cioè non spendendolo nell'acquisto di merci e quindi dando luogo a crisi che vanno sotto il nome di crisi di realizzazione. Sottolineo come tutta l'analisi marxiana abbia nel nostro presente, nell'oggi, agganci evidenti, perché in questo periodo fenomeni di preferenza per la liquidità e di tesoreggiamento si danno, oppure, ma sul punto tornerò poi, semmai, anziché impiegato in attività produttive, il denaro viene impiegato in attività finanziarie. Una delle ragioni per le quali è possibile che non tutte le merci prodotte vengano vendute e che quindi il plus valore non si trasformi integralmente in profitto ha a che fare con la distribuzione del reddito, della quale ci siamo già occupati a proposito di Ricardo. La teoria neoclassica direbbe questo: siccome tutti i redditi vengono integralmente spesi, il problema della distribuzione del reddito non si pone. E invece si pone come? E si pone in maniera drammatica nei nostri giorni in Italia e nella maggior parte dei paesi. Il salario ha due facce. Per il singolo capitalista è un costo di produzione e dunque cercherà di abbassare in tutti i modi possibili il livello del salario. La Apple produce i suoi bellissimi gadget in Cina, dove il costo del lavoro è molto basso. E questo è del tutto ragionevole. Per il capitalista il salario è un costo e dunque, come tutti gli altri costi di produzione, cercherà di ridurlo, di mantenerlo al livello più basso possibile. Però questo è vero nel tratto di giornata in cui il lavoratore sta in fabbrica. Lì è un costo di produzione e basta. Quando esce dalla fabbrica o dall'ufficio e va al mercato, il lavoratore diventa un consumatore e dunque il salario è potere d'acquisto. Ma se i salari sono bassi, il potere d'acquisto sarà basso e dunque non tutte le merci saranno vendute. Uno potrebbe obiettare, ma il problema non si pone perché ciò che non comprano i lavoratori, visto che i loro salari sono bassi, sarà comperato dai capitalisti o dai rentier. No, non è così naturalmente, perché Se i lavoratori non possono più comprare automobili utilitarie, non basterà l'acquisto di una seconda Ferrari da parte dei capitalisti o dei rentier a sostenere il mercato automobilistico e quindi si daranno forme di insufficienza di domanda. Quindi nelle crisi la questione della distribuzione del reddito ha un'importanza particolare. Ci sono altre forme possibili di crisi, le crisi della sproporzione, sulle quali non voglio fermarmi, ma mentre qualcosa va detto, perché è di grande importanza, sulla teoria marxiana della caduta tendenziale, sottolineo due volte l'aggettivo, del saggio dei profitti. Marx ha in mente un processo di caduta tendenziale del saggio dei profitti. E qui hanno un ruolo centrale le macchine. Cioè i capitalisti per i quali il salario è un costo di produzione cercheranno di sostituire macchine a lavoratori. Robot vuol dire lavoro, come sapete, non al fine di diminuire la fatica dei lavoratori naturalmente, ma per sostituirli. Se io sostituisco macchine a lavoratori, i lavoratori disoccupati faranno concorrenza ai lavoratori occupati e questo farà tendenzialmente scendere il livello del salario. Ma se il salario scende, si hanno quelle crisi di cui parlavo prima, e cioè non ci sarà sufficiente potere d'acquisto. Il che vuol dire che tendenzialmente, per certe ragioni algebriche, questi fenomeni di crisi, di mancata realizzazione del plus valore, fanno scendere il saggio dei profitti. Se il saggio dei profitti scende fino a un certo punto nel quale scende troppo, nel quale si danno contemporaneamente crisi di realizzazione e crisi di tesaurizzazione. Voi potreste dire, ma allora questo è il punto in cui il sistema capitalistico crollerà? No. Il capitalismo ha una straordinaria capacità di metamorfosi e la storia economica lo dimostra. Faccio riferimento a fatti a tutti noti. Pensate alla crisi del 29. Dalla crisi del 29 il capitalismo occidentale uscì in due modi radicalmente diversi tra di loro. In Europa uscì, per così dire, a destra, normalmente dalle crisi si esce a destra, e allora l'Europa uscì con il nazismo e con il fascismo, che apparentemente si vantavano addirittura di essere fuoriuscite dal capitalismo. La storia è un pochino più complicata, voi la conoscete. Non fu affatto una cesura rispetto al capitalismo, fu una metamorfosi del capitalismo stesso. Negli Stati Uniti no, si uscì dalla crisi con Roosevelt e con forme di Stato sociale, che vuol dire che il capitalismo è capace di straordinarie metamorfosi, e lo è. Il capitolo immediatamente successivo del Capitale sulle crisi riguarda le cause antagoniste. E cioè, di fronte al fenomeno delle crisi, i capitalisti reagiscono in molti possibili modi. Uno è la conquista di mercati stranieri. Guarda caso, la globalizzazione è precisamente una caratteristica degli ultimi 20 anni. Cercando di diminuire il salario il più possibile, dando fiato alle banche e alla finanza, tutte cose che infatti stanno succedendo di questi tempi. E credo che la lezione principale, da un lato, dell'economia politica classica e di Marx, riguarda proprio l'importanza che sapere qualcosa di questi autori può esserci utile per guardare con occhio critico, con occhio consapevole, a quanto ci sta accadendo. Avevo cominciato dicendovi che la teoria economica oggi dominante è la teoria neoclassica, la cui filosofia politica, il cui insegnamento di politica economica principale è lasciate fare ai mercati e l'economia raggiungerà spontaneamente e di sicuro un equilibrio pieno, con piena occupazione e via dicendo. Così non è. I due economisti dei quali ci siamo occupati ci forniscono qualche chiave per capire ciò, per quanto riguarda due caratteristiche che il mondo in cui viviamo non ha e che invece la teoria neoclassica gli attribuisce. Il mondo in cui viviamo è dominato dalle crisi, le crisi non sono act of God, non sono fenomeni suscitati da shock di ordine extraeconomico, ma sono fenomeni intrinseci, incorporati, non voglio usare il termine naturale, nel funzionamento del sistema capitalistico. Il che ha delle ovvie implicazioni sulle politiche che andrebbero seguite. Qui Marx non dà indicazioni di politica economica. E amava anche dire, anzi ha scritto, che non intendeva fornire ricette per la cucina dell'avvenire. Queste ricette le fornirà Keynes. Mi piace accennare a queste ricette perché sembrano discendere da un uso di alcuni risultati marxiani, ma in parte ciò è vero per la ragione che ho detto, e cioè l'accettazione da parte di Keynes dell'idea marxiana circa il ruolo della moneta. Se la moneta non è semplicemente uno strumento di scambio, questo ha tutta una serie di conseguenze. Una di queste, per esempio, è la crescita della finanza. Marx sapeva benissimo che c'era la finanza e, come accennavo prima, vedeva nel ruolo della finanza una causa antagonista alla caduta tendenziale del saggio dei profitti, ma più in generale era perfettamente consapevole che una certa dose di finanza, mettiamola così, è indispensabile al funzionamento del sistema capitalistico. Quindi esistono certe proporzioni fisiologiche fra finanza che agisce in funzione dell'attività industriale. Quando queste proporzioni vengono meno, la finanza cresce su se stessa in maniera sproporzionata, prende forme alla Frankenstein, come negli ultimi anni negli Stati Uniti e anche da noi, e contribuisce alle crisi che si manifestano. Perché? In primo luogo perché la speculazione finanziaria, che ne dicano quanti vi offrono dei titoli, è un gioco a somma zero. Cioè un gioco nel quale qualcuno guadagna e l'altro perde. Finché questo avviene tra persone entrambe maggiorenni e consapevoli, niente di male, ma quando la finanza è sproporzionata rispetto ai bisogni dell'industria, c'è il rischio che ci perdano anche quanti non volevano giocare a quel gioco e a quel gioco non hanno giocato. Vedi il caso dei mutui subprime negli Stati Uniti, ma anche nei paesi a noi vicini come la Grecia. L'altro punto centrale, quindi, così come Ricardo predicava la lotta alla rendita, allora rendita sulle terre, così Keynes, che ripeto non era affatto un marxista, semplicemente voleva aggiustare la macchina capitalistica, parlava di eutanasia del rentier. Il rentier che, pur nulla facendo, lucra guadagni importanti, analoghi a quelli della rendita, e contribuisce alla crescita di una speculazione che contribuisce alle crisi. L'altro aspetto centrale, che anche di nuovo Keynes aveva perfettamente in mente, era il fatto che la distribuzione del reddito deve rispettare certe proporzioni. E questo non tanto per bontà d'animo. Era arrivato a questa conclusione anche perché una appropriata distribuzione del reddito impedisce che si dia insufficienza di domanda e dunque impedisce che si cada in crisi come quelle accennate prima e già studiate da Marx come crisi di realizzazione. Quindi lotta alla speculazione finanziaria, redistribuzione del reddito e, anche qui forse qualcuno darà del marxista a Keynes, una certa non piccola socializzazione degli investimenti. Perché? Per una ragione molto semplice. Se i mercati non funzionano, e infatti non funzionano, come vorrebbe la teoria neoclassica, per fare certe cose non c'è altro modo che farle fare allo Stato. Dunque una certa, non piccola, socializzazione degli investimenti. Queste tre ricette sono le implicazioni della teoria generale di Keynes, ma luce sulla necessità di misure di questo genere vengono date, io credo, anche dal vecchio Carlo Marx.